Ciao a tutti, questo è Caffè con gli imprenditori. Io sono Sara e oggi siamo con i nostri tre founder di Jebo Finance, Gianpietro, Alberto e Marco. Ciao a tutti ragazzi, come state?
Ciao, grazie Sara, molto bene per me.
Ciao a tutti, io sono Alberto, sono uno dei tre founder di Jebo Finance insieme a Marco e Gianpietro. Oggi siamo qui appunto per parlare un po' della nostra esperienza con Jebo Finance e in generale di quello che è stato e speriamo sarà il nostro percorso.
Ottimo, ottimo. Allora, partiamo con una domanda di rito, che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti. La domanda è: che cosa vi fa alzare al mattino?
Allora, inizio io. Tanto non mi sono presentato, ciao a tutti, sono Gianpietro. Allora, quello che mi fa alzare al mattino, sarei un po' banale, forse anche falso, a dire che c'è qualcosa che tutti i giorni mi spinge ad alzarmi. Ci sono vari motivi, alcuni motivi possono essere dettati da questioni urgenti o da scadenze e sono motivi diciamo prettamente legati alle mie attività da giovane entrepreneur, da studente. Però se devo cercare un qualcosa che è un po' comune alla maggior parte delle mie mattine, che un po' mi spinge in generale, mi motiva, anche perché penso fosse questo un po' lo scopo della domanda, diciamo che mi accorgo che ci sono sempre più cose, più passa il tempo, che veramente non so, che vorrei approfondire. E questa continua diciamo ricerca è tentativo di sapere più cose possibili, cercare di informarmi su quante più cose possibili e talvolta farne un hobby o eventualmente un lavoro è per me diciamo uno dei motivi principali che mi motiva durante la giornata.
Per me invece sono le deadline che mi insegnano i professori e i clienti, no, in realtà non è vero, cioè anche però non soltanto, diciamo che il motivo principale per cui sono contento di iniziare una giornata è avere un impatto su possibilmente non solo me ma anche altre persone che mi stanno attorno, quindi chiaramente si parte con tutta la parte accademica e di studio che è necessaria per poter avere le competenze corrette, poi però oltre a questo c'è anche la possibilità di impattare direttamente sugli altri soci di Jebo Finance, auspicabilmente magari tra qui a 5 anni, 10 anni Jebo Finance sarà sempre più grande, sempre migliore e l'idea di aver iniziato io a costruire questo, delle fondamenta che poi rimangono e che beneficiano tutti i soci nel lungo termine, sicuramente è un qualcosa che mi motiva molto, così come anche direttamente nell'operatività quotidiana andare a impattare su quelli che sono i clienti, non so, immagino che andare ad aiutare una startup che ritengo promettente nel raccogliere capitali, ad esempio, sicuramente è un qualcosa che per loro ha un certo valore e riconoscendo questo valore sono decisamente motivato ogni mattina ad alzarmi e dare il massimo in quell'aspetto lì.
Ottimo, ottimo. Tu Marco invece cosa ci racconti? Cos'è che ti fa alzare la mattina?
Ciao a tutti ragazzi, innanzitutto io appunto sono Marco, uno dei tre founders. Ci sono più cose, come ha detto Giampi, possono essere in generale le task quotidiane, definiamole così, quindi che sia lo studio, che siano magari dei progetti da fare, che sia proprio Jebo o qualsiasi cosa che c'è appunto da fare, che ci è richiesto di fare in quella giornata, però in generale una cosa che io odio il non fare nulla, tra virgolette, quindi io tendenzialmente sono una persona che si sveglia presto la mattina, o almeno cerca di farlo, perché a me piace in generale far qualcosa. Non deve essere per forza qualcosa di estremamente, cioè che mi porti effettivamente magari troppi benefici, però per stare lì a letto è una cosa che a me proprio non piace, quindi che sia anche solo mettermi a guardare un video, mettermi a fare delle foto, non so, qualsiasi cosa, io devo cercare di fare qualcosa per, diciamo, non sprecare la giornata. Cioè cerco, diciamo, di non annoiarmi, questo è un po' il mio obiettivo. Poi chiaramente più passa il tempo, più ci sono impegni, quindi c'è anche meno tempo libero, quindi comunque la mattina tendo ad alzarmi senza neanche dover troppo pensare, perché so già più o meno che cosa devo fare, come scandire la giornata. Magari mi alzo, so che devo studiare, magari mi alzo, so che posso leggere un'oretta e così via. Però diciamo cerco di alzarmi presto e non sprecare il tempo. Ed è ciò che un po' mi spinge, no? A non magari alzarmi alle 11 di mattina, che ho già perso metà mattinata, proprio il fatto di fare qualcosa in generale.
Certo, certo. E quindi diciamo che tutti quanti comunque avete una vita molto impegnata, sia da studenti che all'interno di Jebo. A proposito di Jebo, vi chiederei di parlarmi del perché è nata Jebo Finance, da dove è nata appunto questa idea e perché avete sentito l'esigenza appunto di creare questa nuova area che è da pochissimo diventata anche Unit.
Allora, inizio sempre io. Il motivo potrebbe essere leggermente diverso da tutti e tre. Vi parlo un attimo della mia esperienza personale. La primissima volta che ho pensato a una Junior Enterprise a Bologna che parlasse anche di finanza è quando ho scoperto Gevo. Quindi esattamente quando mi sono fatta presentazione durante una... ai tempi si facevano le lezioni a distanza, è stata presentata a Gevo. E da studente di economia e finanza, la prima cosa che ho pensato è realtà bellissima, peccato che sia specializzata nel marketing. Sarebbe bellissimo se fosse più incentrata su quello che era il mio focus anche a livello di studi. Da lì in poi l'idea è stata abbandonata per una serie di ragioni, tra cui altri impegni all'interno del Junior Enterprise e semplicemente anche una mancanza di stimoli nel portare avanti questo tipo di iniziativa. Mi sono ritrovato a parlarne però, e questo me lo ricordo bene, con Alberto a febbraio di quest'anno, durante un evento di Gevo. Durante, diciamo, la parte finale dell'evento, in un aperitivo, con Alberto e altri soci abbiamo iniziato a discutere sulla mancanza di una soluzione universitaria che trattasse i temi finanziari all'interno dell'Università di Bologna, che se andiamo a paragonare ad altre università molto famose in ambito economico, ovviamente sto parlando della Bocconi, che presenta una quantità enorme di soluzioni al suo interno, può far, diciamo, sorgere qualche dubbio, può far nasce qualche interrogativo, perché a Bologna non c'è questo tipo di realtà, nessun tipo di realtà che tratta i temi finanziari. E questo è stato forse, diciamo, la seconda volta in cui è venuta fuori questa idea. La motivo, probabilmente l'evento chiave che ha portato invece tutti e tre a spingerci a iniziare questa iniziativa, a farlo per bene, farlo per davvero, è stato durante un altro evento di Gevo, poco dopo, a giugno, quando Andrea Pietrini, che è il fondatore di Your Group, ex CFO di tante grandi corporate, ha risposto alla domanda dell'ex presidente di Gevo, Davide Finizia: cosa vedi nel futuro di Gevo? Con Gevo dovrebbe iniziare a offrire servizi finanziari per aziende e startup. A quel punto noi abbiamo avuto quella che era per noi il fattore più importante, cioè la validazione di un esperto sulla nostra idea. E una volta che questa idea è stata validata in maniera così anche inaspettata da un esperto, non abbiamo potuto fare altro che portare avanti la nostra iniziativa e iniziare a costruire dalle basi quello che era il progetto di Gevo Finance.
Ma allora, anche per me, per quanto riguarda i motivi da un punto di vista personale, in realtà sono simili, però prima di vedere quelli farei un attimo un passo indietro perché non penso che tutti quelli che ci stanno ascoltando sanno che cos'è Gevo Finance, nel senso che l'abbiamo un po' da qualcosa magari si è capito, da quello che abbiamo detto, ma non è stato specificato. Essenzialmente è una nuova business unit all'interno di Gevo, come è già stato detto, che come suggerisce il nome si occupa di erogare servizi in ambito finanziario. Questi servizi sono vari, partono dall'erogazione di servizi che riguardano parti più generiche o comunque più trasversali, come ad esempio il business plan, fino a altri servizi che sono molto specifici su argomenti più prettamente finanziari, come sono ad esempio la valutazione di un progetto di investimento oppure la valutazione di un'intera azienda. Quindi questo è un po' quello che fa Gevo Finance. Personalmente il percorso in realtà è stato abbastanza simile a quello che ha descritto Gian Pietro per lui, perché anch'io appena sono entrato in Gebo, chi era con me a fare quella task se lo ricorderà, però nel mese di prova, quindi nel mese iniziale in cui tutti coloro che stanno per entrare hanno assegnate delle task, io già allora avevo fatto all'interno di una task una mappatura di quelli che erano i servizi di Gebo, quelli che erano i servizi erogati dall'altro Junior Enterprise e chiaramente, essendo andato a trovare un buco dal punto di vista finanziario, avevo già identificato una possibile opportunità di mercato che coincideva anche con il mio interesse personale. Adesso probabilmente una è la conseguenza dell'altra, però questo è stato un po' il procedimento. Quindi anch'io fin da subito avevo l'idea di finance. Poi, come è stato per me, come è stato per Gian Pietro e come penso che sarà anche per Marco, questa idea col tempo è stata un po' abbandonata perché si è entrati nell'operatività di tutti i giorni, si è iniziati con andare a erogare i servizi che c'erano, eccetera, eccetera, fino a quando a un certo punto, dopo aver fatto già una, tra virgolette, carriera all'interno di Gevo, mi sono ritrovato a pensare, ok, adesso posso anche magari provare a fare qualcos'altro, provare a fare il salto in più un pochettino più ambizioso. E in realtà io non ero presente all'evento con Pietrini, però Marco e Gian Pietro, subito sapendo del mio interesse, mi hanno scritto, ne abbiamo parlato e il giorno dopo dell'evento abbiamo detto ok, finalmente possiamo farlo, iniziamo a farlo perché abbiamo appunto questa validazione importante che ci serve sia sul mercato sia internamente con il nostro CDA per poter procedere in tutto il processo. successo che ci porta effettivamente a partire e entrare sul mercato.
Sì, io non ripeterò, diciamo, le cose che sono già state dette, però più o meno i punti sono molto comuni. In realtà io e Giampi ci stavamo già ragionando un po' su una possibile associazione in ambito finanziario, e poi io ero arrivato in Gebo il 25 giugno, mi sembra fosse l'evento, ero in Gebo da un mese, quindi da davvero poco, però appena Andrea Pietrini aveva accennato di questa, cioè di quello che lui avrebbe fatto qualora fosse stato per esempio il presidente di Gebo, beh, allora in quel momento sono andato tra l'altro a riprendermi il messaggio l'altro giorno, mi sembra proprio di aver scritto a Giampi una roba del tipo in quel momento dopo che lui l'ha detto, quindi facciamo Gebo Finance, detta così, che non aveva neanche mai parlato tra virgolette, e da lì in realtà è nata la cosa, ne abbiamo parlato con Albi, si è evoluta e quindi siamo riusciti poi a mettere in pratica quelle che poi erano le nostre esigenze in primis, ma che poi raccoglievano le esigenze di un sacco di studenti, ma anche le esigenze un po' della Junior, che in realtà non era una roba che magari era venuta tanto fuori, che però visto anche come è stata accolta sicuramente è stato un qualcosa che si sentiva già da dentro, da un po', di cui ce n'era bisogno.
Andiamo avanti con la prossima domanda. Vi chiedo, all'interno appunto della creazione di Gebo Finance, quali sono state secondo voi le più grandi difficoltà comunque che avete affrontato e come siete riusciti a superarle?
Allora, te ne cito una ed è legata proprio alla primissima fase di creazione di Gebo Finance. Gebo Finance era progettato tutto in estate, quindi diciamo in estate già la voglia può essere poca, in quel caso la voglia era tanta, ma c'erano tanti fattori esterni che contribuivano a metterci, diciamo, un po' in basso entrare le ruote a livello di tempistiche. C'era Alberto che faceva tirocinio, Marco che faceva tirocinio e io che ero in summer school con un fuso leggermente diverso. Quindi mi ricordo queste chiamate fatte negli orari più strani, spesso dopo aver lavorato, dopo aver fatto ore di lezione, e magari si facevano tante rinunce anche per poter fare quell'oretta di chiamata, quell'oretta e mezza di brainstorming per poter tirar fuori le prime idee e iniziare a stendere un po' di materiale.
Sì, sicuramente work-life balance probabilmente è stata la difficoltà più grande, anche perché quando abbiamo fatto la chiamata di presentazione al CDA, ad esempio io ero in spiaggia al mare con i miei amici, sono andato in un baretto, mi sono messo col computer, ho fatto la chiamata, così come in realtà durante tutta la fase prima, della settimana prima circa, della presentazione al CDA, io ero in vacanza con i miei amici, quindi lavorarci sopra non era esattamente la cosa più facile, di solito mi ritagliavo magari un'oretta la sera alle 11, iniziavo a bere un'ora dopo rispetto agli altri, perché prima dovevo finire di lavorare. No, però a parte questo, secondo me un'altra difficoltà che ci può essere e che vediamo adesso è quella un po' da parte del mercato, nel senso che c'è l'opportunità di mercato, è una grossa opportunità di mercato, però chiaramente bisogna partire quasi da zero, perché non siamo attivi ancora da molto, non siamo attualmente riconosciuti con un forte brand in confronto a altri competitor, e quindi chiaramente una difficoltà è quella di riuscire a comunicare che nonostante siamo degli studenti alla fine, nonostante operiamo da poco, siamo comunque in grado di dare una mano a una determinata tipologia di aziende o di startup per una determinata tipologia di lavori.
Beh, io posso dire che, come hanno detto gli altri, sicuramente le difficoltà iniziali possono essere state l'organizzarsi, visti gli impegni di ognuno e visto il periodo, perché è stato principalmente fatto tutto nel mese di luglio. Però in realtà secondo me i punti cardini sono stati i momenti in cui bisognava mettere in pratica le cose. Cioè dall'inizio, il momento in cui, ok, abbiamo detto vabbè, facciamo questa cosa, però poi nel pratico cosa facciamo? Cioè dove iniziare a mettere una presentazione? Come la fai? Che template usi? Che idee ci metti dentro? Devi fare delle proiezioni finanziarie? Come le fai? Quali sono le assumptions? Così via. Come nel momento in cui siamo diventati un team, ok, è riuscito tutto, siamo diventati un team, adesso che cosa fai? Devi trovare chi fa le formazioni. Abbiamo detto troveremo chi, ma come lo facciamo? Non lo sappiamo. Dobbiamo trovare un progetto pro bono. Come si fa? Non si sa. Questa cosa probabilmente continuerà anche nei mesi che stanno venendo, visto che noi ci stiamo ancora evolvendo molto, e quindi stessa cosa quando dovremmo iniziare magari i primi veri e propri progetti pagati e così via, magari avremo difficoltà, ok, abbiamo sempre detto l'avremmo fatto anche con un certo prezzo, come lo facciamo poi nell'effettivo? Quindi sono quegli step in cui devi passare dalla teoria alla pratica che sono stati sicuramente i momenti un po' più complicati, che però abbiamo superato tutti e puntiamo a continuare a farlo.
Bene, sono felice che stia proseguendo bene appunto la creazione di questa nuova unit. Vi chiederei appunto, abbiamo parlato dei problemi e delle difficoltà iniziali, vi chiederei in ottica futura dove vedete a questo punto Jebo Finance, ma anche Jebo potremmo dire nella sua complessità, in un arco temporale di 10 anni. Quindi che obiettivi avrà raggiunto, che servizi continuerà, se li continuerà a vendere, e come si sarà sviluppata?
Allora, parlare di obiettivi a 10 anni mi riesce veramente difficile. Ti dico, secondo me sarebbe bello vedere Jebo tra 10 anni come, e Jebo Finance, come uno dei motivi per cui gli studenti delle superiori scelgono l'Università di Bologna per il loro percorso di studi. Il fatto di poter dire, ok, vado a Bologna perché so che durante la mia carriera da studente potrò anche parallelamente avere una carriera dentro Jebo che mi garantisce degli sbocchi lavorativi, mi garantisce una formazione di alto livello, mi garantisce di mettere in pratica le mie conoscenze, è secondo me veramente un grande obiettivo da raggiungere e una prospettiva per i prossimi 10 anni.
Sì, io anche rimango un po' nell'immaginario, diciamo, non vado troppo nel concreto, perché chiaramente fare proiezioni a 10 anni non è esattamente semplice e non sarebbero proiezioni molto attendibili, però sicuramente sarei soddisfatto di quello che è stato fatto da me, da Jebo e da Jebo Finance, se tra 10 anni io dovessi per caso sentire, rendermi conto che, non so, sul mercato di Bologna o dell'Emilia Romagna, quando c'è una startup che ha bisogno ad esempio di raccogliere capitali, vada a Jebo o vada a Jebo Finance. Quando c'è una startup che ha bisogno di avere un servizio di marketing, vada a Jebo. Quindi nel momento in cui, se succederà mai che tra 10 anni ci sarà questo tipo di awareness e di riconoscimento sul mercato, sicuramente posso dire bel percorso.
Beh, io diciamo mi immagino Jebo come una realtà, diciamo, affermata e riconosciuta molto più di adesso, soprattutto una vera e propria, diciamo, potremmo definirla azienda di consulenza, quindi magari espandendo anche i servizi che offre adesso, quindi ampliando, diventando una azienda di consulenza tutto tondo e, diciamo, con una forte immagine dietro, e come ha detto Giampi, già magari gli studenti dal liceo la conoscono Jebo e vogliono entrarne a far parte, non vedo l'ora di iniziare l'università per entrarne a far parte. Non vedo una grossa magari espansione in termini di soci, ma più che altro magari di qualità, nel senso mi immagino una junior con davvero le eccellenze che offre l'Università di Bologna, visto che ne ha tante, quindi magari con degli entry rate molto bassi e così via, però offrendo dei servizi di altissima qualità da magari un numero non troppo allargato di persone. Diciamo quindi puntando più sulla qualità che sulla quantità, che magari è stato quello che è stato fatto nei primi anni, giustamente, perché bisognava crescere, bisognava creare questa junior.
E parlando invece di obiettivi vostri futuri, sempre restando nell'ottica di 10 anni, dove vi vedete fra 10 anni a livello sia lavorativo che personale?
Domanda difficilissima, vorrei sapere anche cosa, dove mi vedo domani, ma è difficile. È difficile su 10 anni, però ti dico, tanto per fatto tante esperienze. Non so se voglio focalizzarmi su un tipo di competenza sola o se invece voglio fare esperienza in maniera più orizzontale, quindi provare cose diverse. Questo, diciamo, sarà un po' il futuro a dirmelo, probabilmente capirò se c'è un campo in cui mi riesce particolarmente bene, che mi soddisfa e che non mi richiede, diciamo, non mi porta a cercare altri campi entro cui buttarmi, o se invece voglio, rimango sempre un po' soddisfatto e cercherò di cambiare vari mercati, vari tipi di lavoro. Questo è un po'. È una, diciamo, una duplice prospettiva per il futuro. In generale, tra 10 anni credo che i tempi potrebbero essere maturi anche per iniziare qualche attività imprenditoriale da solo, quindi iniziare a fare impresa o fare startup, e grazie alle conoscenze che appunto questi 10 anni di studio e esperienze lavorative mi avranno lasciato.
Beh, io tra 10 anni spero soprattutto di essere soddisfatto del percorso che avrò fatto nel frattempo, molto di più di quanto lo sono adesso, di aver raggiunto dei traguardi che mi permettono di apprezzarli ancora di più rispetto a quelli attuali, perché diciamo che una mia caratteristica è quella che non mi fermo troppo tempo a festeggiare i traguardi, a festeggiare i successi, ma penso sempre a quello dopo, penso sempre a come poter continuare a migliorare nel tempo, il che da un certo punto di vista sicuramente è positivo perché ti fa rimanere sempre concentrato. Dall'altro punto di vista però il rischio principale è quello che tra virgolette, non consideri effettivamente la portata e il lavoro che è stato fatto dietro. Quindi sicuramente spero che tra 10 anni riuscirò a guardarmi indietro e a dire ok, ho fatto, non so se è quello che volevo fare, perché penso che sia troppo presto per definirlo bene, però sicuramente ho fatto qualcosa che mi rende soddisfatto. Quindi questo sicuramente è la prima questione. La seconda questione, ho le idee un po' chiare, potranno cambiare, forse sì, forse no, però diciamo che mi riterrei molto contento se tra 10 anni avessi una posizione importante all'interno di un fondo di late stage VC oppure di early stage private equity, quindi il campo del growth equity. Sicuramente quello è un obiettivo di carriera che ho, è una strada che voglio prendere, però da qui a 10 anni tutto può cambiare.
Ma invece personalmente, anche per me è chiaramente difficile fare previsioni, visto che già mi è difficile prevedere dove sarò da un anno a questa parte, però come Giampi mi allineo a lui, nel senso che per quell'età mi piacerebbe o aver già iniziato, diciamo, a iniziare a mettere, a far partire un progetto di imprenditorialità personale, quindi a me piacerebbe molto riuscire a creare qualcosa negli anni a venire. Non escludo il fatto che io possa magari aver già cambiato più di un'azienda, nel senso che a 10 anni, prevedendo magari di iniziare a lavorare tra 2 anni, 2 o 3 anni, comunque nei restanti 7 non sarebbe assurdo che abbia già cambiato magari due aziende, due realtà differenti, proprio perché a me piace conoscere le diverse. Diciamo, vorrei arrivare tra 10 anni ad avere molte più conoscenze, diciamo tecniche, ma non solo. Piacerebbe averne molte più di adesso, quindi diciamo riuscendo a scoprire cose nuove, provare diciamo anche nicchie differenti, ma anche dello stesso settore e così via. Quindi diciamo mi piacerebbe riuscire a testare ambiti differenti, aziende differenti, realtà proprio diverse e chissà anche magari proprio vivere in città differenti, che sia in Europa ma anche nel mondo.
Beh, direi sicuramente che gli obiettivi sono estremamente ambiziosi e sono sicura che riuscirete a realizzarli. E vi chiedo, tornando invece alle origini, da dove è nata la vostra passione per la finanza e insomma cosa vi ha portato appunto ad appassionarvi e a creare appunto addirittura una business unit all'interno di Jebo?
Allora, non so dirti esattamente quando e come mi sono appassionato alla finanza, però è qualcosa che fin da piccolo vedevo un po' come un mondo magico a me molto lontano, più che altro perché non avevo nessuno che potesse spiegarmela bene, i miei genitori non lavorano nel campo e anche a livello scolastico nessuno ti racconta come funziona la borsa o come funziona la finanza aziendale. In particolare appunto vedevo un mondo magico soprattutto quello dei mercati finanziari, quando alla fine magari il telegiornale mostrava, non so, Nasdaq più 2%, per me non capivo cosa stesse succedendo. Quindi nasce un po' dalla curiosità, ma soprattutto da un senso, mi ricollego un po' alla primissima risposta, quel senso di insoddisfazione, di non sapere qualcosa, che però allo stesso tempo ti accorgi di essere qualcosa di grande. Se lo dicono altri in giro deve essere per forza qualcosa di importante. Se ne parlano tutti i giorni e se nel 2008 la crisi finanziaria, cosa vuol dire? Sì, diciamo che sicuramente da ragazzo nato nel 2001 le crisi finanziarie hanno stimolato un po' quel discorso di mancanza di conoscenza, quindi abbiamo vissuto la crisi del 2008, quella del 2011 e poi di nuovo col Covid, diciamo, è stato un po' l'ultimo caso che ancora di più mi ha spinto a intraprendere questo tipo di carriera e questo tipo di percorso di studi.
Ma per me la passione, o meglio, almeno diciamo l'interesse per la finanza nasce quando neanche sapevo che fosse effettivamente finanza. Cioè mi ricordo che quando ero abbastanza piccolo avevo avuto, non so, una decina, forse 12 anni più o meno, io dicevo che da grande volevo comprare aziende, farle crescere e poi rivenderle, mai avrei pensato che questa cosa qui si chiama finanza, e questo nasce perché, diciamo, io prima di questa cosa qui, se me l'avessi chiesto a, diciamo, magari 7 anni al posto che a 12, avrei detto che volevo fare il pilota di aerei. Poi ho scoperto che non avrei mai potuto farlo per questioni di vista, cioè non ho una vista sufficientemente buona per rientrare all'interno dei corpi militari, perché non mi interessava farlo da un punto di vista civile. Quindi poi, superata questa fase, nasce questo primo interessamento verso la finanza più da un punto di vista imprenditoriale o comunque, diciamo, finanza aziendale. Man mano i tempi maturano, inizio a interessarmi più o meno per gli stessi motivi, cioè perché si sentono cose strane al telegiornale, in giro, si legge qualche notizia, qualche cosa, e penso che un po' come tutti, una delle prime strade che ti porta alla finanza è la finanza personale. Quindi sicuramente si inizia da lì, poi si passa un po' al mondo degli investimenti in senso più generico, e poi successivamente da lì scopri effettivamente che cos'è la finanza, quindi investimenti diventano anche investimenti alternativi, strumenti molto più complessi, eccetera, eccetera. Tutto questo, mi ha fatto sviluppare l'interesse per tutto il mondo finanziario a 360 gradi. Chiaramente ci sono alcune sezioni che mi interessano di più, come ad esempio la finanza aziendale. Ma penso che sia indispensabile per tutti quelli che si interessano alla finanza studiarla o quantomeno avere un primo approccio a 360 gradi per capire un po' tutto bene, perché se non ci provi a studiare qualcosa un po' di tutto, non capisci che in realtà tutte le cose sono correlate tra di loro, cioè se tu studi solo finanza aziendale, non capisci che poi però anche le opzioni in qualche modo sono correlate alla finanza aziendale, quindi è tutto un mondo che si intreccia e è anche questo il motivo per cui mi viene sempre più voglia di approfondirlo, perché ci sono sempre cavilli nuovi, dettagli nuovi, strumenti nuovi, qualche cosa di nuovo che in qualche modo va approfondito, perché sento che approfondendolo avrei una conoscenza più completa non solo su quell'aspetto lì, ma anche su tutti gli altri aspetti che ruotano intorno al mondo finanziario.
Beh, invece, per quanto mi riguarda, a me in realtà la passione per la finanza è nata non da troppo negli ultimi anni. Diciamo che sono sempre un po' stato appassionato dell'economia, cioè già a scuola, magari quando si studiava storia, non lo so, magari si studiavano degli imperi, dei regni, a me interessava magari sempre andare a guardare dei dati legati un po' all'economia, come funzionasse quel determinato sistema. Però poi in realtà sono sempre stato appassionato di tante cose diverse, l'ingegneria, la fisica e così via. Infatti io fino alla quarta superiore, diciamo economia non l'avevo mai considerata come una delle opzioni da intraprendere. Però nel momento in cui già in prima, seconda superiore, sì, penso seconda superiore, mi sembra fosse la prima volta che ho visto The Big Short, il film, mi era piaciuto molto perché diciamo il punto era che avevo capito qualcosina, ma davvero poco di quel film, e quindi mi ero appassionato molto perché volevo riuscire a capire quelle cose che mi interessavano veramente. E quindi da quel momento ho iniziato magari a informarmi un po' di più, e poi, come detto, dalla quarta superiore e soprattutto in quinta ho iniziato magari anche a parlare un po' con mio padre, magari di borsa, di investimenti in borsa, cose del genere, anche un po' più nel pratico. Mio padre ha iniziato anche a farmi vedere un po' di cose, per quanto lui non lo faccia, chiaramente sia seguito da un consulente finanziario, però il ciò mi ha fatto anche proprio appassionare, vedere anche nella vita quotidiana di una persona come può essere mio padre, che dalla finanza è molto distante perché fa tutt'altro nella vita, come comunque questa ci sia sempre nel quotidiano. E ciò quindi mi è interessato molto. Da lì poi ho iniziato chiaramente a guardare, studiare, leggere molti libri, e da lì il tutto si è evoluto fino ad arrivare all'università, fino ad arrivare a Gioco Finance, perché poi queste passioni che crescono e che si evolvono nella nostra vita, comunque poi, almeno io e molti altri, hanno l'esigenza di metterle in pratica. E questo è tutto possibile grazie a Gepo Finance, no? Avevamo sicuramente un interesse verso la consulenza, sicuramente un interesse verso la finanza. Beh, copriamo attraverso la consulenza una parte proprio del grosso aspetto della finanza in Gepo Finance. Quindi è stato, diciamo, un elemento chiave anche questo per mettere in pratica anche qualche conoscenza che noi abbiamo e questo grosso interesse che ci accomuna un po' tutti.
Benissimo, andrei diretta verso l'ultima domanda conclusiva del nostro podcast. Siete sicuramente dei ragazzi molto giovani, state ancora studiando, siete ancora iscritti alla laurea triennale, quindi di tempo per fare cose, fare esperienze ne avete, però vi chiederei se una persona vi chiedesse come avvicinarsi comunque al mondo della finanza, per quel che riguarda sia attività curricolari che extracurricolari, che cosa gli consigliereste?
Allora, prima di tutto di entrare in Gevo, quello sicuramente, entrare in Gevo Finance. Dopo c'è tutto un discorso di impegno personale, bisogna metterci qualcosa di proprio e investire una parte del proprio tempo a portare anche in maniera indipendente avanti dei progetti. Un progetto può essere semplicemente prendere un libro di testo classico di quegli accademici e leggerlo. Difatti, secondo me un consiglio importante che si possono dare ai ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo mondo è di evitare o non, diciamo, non affidarsi troppo sulle libri di divulgazione finanziaria, ma ogni tanto scendere un attimo più nel tecnico e quindi comprare quel libro del professore di Harvard che costa un po' di più, ma che vi lascia molto molto di più di un libro di divulgazione classico. Quindi non sto qua a dire fate qualcosa di pratico, perché lo devo quasi per scontato da membro di una junior enterprise che c'è bisogno di fare qualcosa di pratico. Non sottovalutate la parte teorica, la parte di formazione, e fatela col miglior materiale possibile, è quello che può garantirvi più alto tasso di tecnicità.
Sì, probabilmente è una risposta abbastanza classica, però mi collego anch'io con quello che ha detto Giampi. Se siete interessati al mondo finanziario, se volete soprattutto lavorare poi nella finanza, qualsiasi tipologia di finanza, sporcatevi le mani. Il che vuol dire appunto magari aver fatto un corso all'università di analisi finanziaria e magari, anche se non era previsto nel corso, provare in maniera autonoma ad analizzare 2 o 3 aziende prese a caso, o comunque tra quelle che vi interessano, analizzare i loro bilanci, provare ad applicare tutta quella parte lì, così come può essere anche entrare sicuramente all'interno di una junior o sporcarsi le mani in tanti altri modi. Però sicuramente mettete le mani in pasta e fate effettivamente qualcosa, anche perché il beneficio poi anche sul mercato del lavoro è alto, anzi è necessario essersi sporcati le mani. Non otterrete mai una summer internship senza aver dimostrato di avere un forte interesse, senza aver fatto quantomeno dei project work, eccetera eccetera. Cioè, se volete entrare nel mondo finanziario, sappiate che dovete impegnarvi fin dal giorno zero e dimostrare che quelle determinate cose le sapete fare e che avete la conoscenza tecnica, perché tutto questo è un corollario. Alla fine quello che conta è la competenza tecnica, che viene data per scontata. Cioè, noi diciamo tutte queste altre cose perché servono, ma la base è la competenza tecnica. Se voi non sapete come si analizza un bilancio, non potete lavorare in investment banking. Se voi non sapete come funziona il pricing di un ETF, non potete lavorare in asset management. Cioè, tutte queste competenze servono a priori, cioè quella è la base. Poi su quello si costruisce tutto il resto.
Io dico che secondo me è un ottimo modo, soprattutto se si è più giovane agli inizi, e in generale abbiamo l'opportunità di abbiamo a disposizione tantissime librerie diverse, banalmente YouTube, su YouTube è pieno di video, quindi se siete interessati lo scoprite anche da quello, girate sulla piattaforma e ci sono tantissimi video, dai più banali magari di 3 minuti in cui ti insegnano come funziona la borsa, a quelli magari di un'ora e mezza di lezioni dell'MIT complete, quindi ci sono davvero tanti corsi, tanti video da vedere che possono dare tanto, e poi leggere, iniziare magari leggendo libri anche proprio da neofiti, da persone che si vogliono avvicinare alla materia. Uno dei tanti può essere finalmente Capito la finanza, che è stato uno dei primi che ho letto alle superiori, e mi era piaciuto molto perché era un libro molto semplice che però comunque ti dava dei concetti. Da lì poi chiaramente è tutto un crescendo, quindi può essere iscriversi all'università, può essere comprare dei libri, come ha detto magari Giampi, molto più complicati, che però effettivamente ti lasciano di più e ti danno anche qualcosa di un po' più realistico, oppure se studiate e fate già altro nella vita, comunque guardare corsi più complicati, comprare, magari ci sono anche dei corsi basilari di economia, si possono comprare su tantissime piattaforme delle varie business school e così via. E poi soprattutto una cosa che consiglio è parlarne, conoscere persone che fanno quello, parlare con loro, comunque avere un buon network alle spalle che ci consenta, uno, di raggiungere quello che si vuole, ma soprattutto di ampliare le nostre conoscenze, perché se parli con una persona che fa quello nella vita o che ha stretto contatto, sicuramente potrà darci molti consigli in generale per ampliare le nostre conoscenze, se non facciamo quello nella vita, se invece facciamo quello nella vita, anche darci, perché no, delle vere e proprie opportunità.
Se io aggiungo un'altra cosa che mi è venuta in mente nel frattempo, ispiratevi o comunque guardate qualcuno che l'ha già fatto, che può essere una persona che conoscete personalmente, chiaramente meglio, ma non per forza. Cioè, ad esempio, io mi ricordo che ho passato un sacco di tempo a guardare i video di David Rubenstein, che è il fondatore di Carlyle, uno dei 3 fondi di private equity più grandi al mondo. Lui fa queste interviste fantastiche della durata di circa un'ora, ne escono circa una settimana se non mi ricordo male, in cui intervista CEO, altre persone della finanza, e sono interviste appunto di un'ora in cui si va abbastanza nel dettaglio su quella che è l'esperienza del singolo che viene intervistato. quindi anche guardare un po' quali sono i percorsi che hanno fatto gli altri. Chiaramente sono percorsi che dovete sapere che al 99% voi non riuscirete a replicare, perché se così fosse domani saremmo tutti fortissimi e bravissimi, però sicuramente ispirarsi quantomeno ascoltando le parole di chi ha già fatto un percorso davvero importante vi dà comunque qualcosa, e magari vi fa alzare il mattino il giorno dopo più carichi, più volenterosi di studiare qualcosa, più volenterosi di applicare qualcos'altro. Quindi anche questo secondo me conta.
Vi ringrazio per la disponibilità, ragazzi, e non so se volete aggiungere qualcosa in chiusura per i nostri ascoltatori.
Se qualcuno avesse qualche dubbio su cosa è Gevo, cosa è Gevo Finance, potete mandarci tranquillamente una mail a finance@gevo.it. Vi rispondiamo immediatamente e vi diamo tutte le informazioni che vi servono.
Benissimo, e vi ricordo di ascoltare il nostro podcast Caffè con gli imprenditori su YouTube, Spotify e Apple Music. Grazie.